Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E stasera per Libera la Radio ho un ospite molto particolare e molto interessante. Si tratta del professor Stefano Tibaldi, è docente all'Università di Bologna, meteorologo di fama internazionale con un'esperienza di 10 anni presso il Dipartimento di Ricerca del Centro Meteorologico Europeo di Reading. È stato direttore dell'ARPA dell'Emilia Romagna. E con il professor Tibaldi questa sera parleremo di meteorologia, parleremo delle correnti a getto, della stratosfera, parleremo dei problemi climatici e tra poco ci collegheremo in linea con lui. Abbiamo iniziato questa sera con una canzone molto divertente di Ivano Fortuna che si intitolava UZT e continuiamo sempre sulla scia del dialetto e questa volta è Enzo Avitabile in Mane a Mane.
Questo è un brano scritto per l'UNICEF per la scolarizzazione della bambina in Belmin, metà vediamo se un gagagliato, metà in napoletano, metà in africano, si chiama Mana e Mana. Voglio mano e mano, le mani di tutti sul gruppo. Non si accettano disertori stasera sul gruppo. Ci siete? Ma se lo guardo mo. E che non sapere, e che tempeste no, ma ragazzi bene, e la confonde va, a ricevisce cando, libero deserto, sapere dove su, a mano in mano, torna su fritta che fa, o vienta che bene, o vienta che fa, a mano in mano, sotto un cielo azzurro, o vienta per sempre. Ovviamente ma giù caro mia San Conò, che ne mia San Conò, lo ruba da mia San Conò. Caro mia San Conò, che ne mia San Conò, vieni va da mia San Conò. Donogna, donogna, becalo, cantata africana, becca, lumo lulila, cambu, cantate voi, cantate voi. Cai che le chi che le indì. E chi non conosce oscura non può capire luce. Nessuno sa banata, ognuno è suo. Siete d'accordo? So, so. Ma se lo guardo un e chi non muore sa mo. E chi è vararcino piace sarro troppo e la confonde in là. Allucinisce e cade, i valici con spada, e paura la ira. Con cui è Mulucan, bene lei è Mulucan, capusca la schela. Giancaio Mulucan, troiaio Mulucan, aloma pulita se non specchia. Alle mi risale di te, della tua mano e mano, buio. Come sei? Vienta che fa mano e mano sotto un cielo azzurro, vienta per sempre, o vienta per giù, peccalo, peccalo con l'ulli della cambolo di nuova mano, peccalo, peccalo con l'ulli della caicale di calendì, l'olinda è visita, l'olinda è spandita. Mamma tu le sindis, i schengas, mamma tu le sindis, i kender to franda di, lo was di tulli di, le vero dulle, sempre la smolle. Fratellini ci siete? State bene con noi? State bene con noi? Guagliù siete sicuri? E allora mano in mano guagliù, tutto il mondo mano in mano.
Palla per Saturno, qua la marina sta in già.
E do il benvenuto al professor Stefano Tibaldi in linea. Mi sente?
Sì, la sento bene.
Buonasera, buonasera. Grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. Parleremo di meteorologia, è la sua materia. Io vorrei iniziare subito col farle delle domande per capire meglio. Parliamo in particolare delle correnti a getto.
Sì.
Per quello che so io, il tempo meteorologico sulla Terra è condizionato da due fattori principali, che sono il Sole, l'irraggiamento del Sole sulla Terra, e le quattro correnti a getto, di cui le due principali sono i getti polari, quello del nord e quello del sud. Fin qui,
certo,
sono stata corretta?
Sì, diciamo che c'è simmetria fra i due emisferi, insomma.
Sì, ecco, per quello che riguarda i due getti, dicevamo, quindi c'è il getto polare, che i getti polari che sono i più forti. Durante i mesi invernali, al polo nord, si forma il vortice polare con venti che arrivano fino ai 160 km orari.
Certamente, sì. In alto, naturalmente, non vicino alla superficie.
Sì. Sì, parliamo quindi del limite, quindi della tropopausa, il limite tra la troposfera e la stratosfera.
Esatto, e la stratosfera, sì, perfetto. Sì.
Ecco, qui arriva la prima domanda. Com'è possibile che un aumento lievissimo di temperatura, come è quel grado, è qualcosa che abbiamo avuto negli ultimi 100 anni, possa in qualche modo influenzare questi getti?
Diciamo che la risposta più semplice è che quel grado è un grado medio su tutto il globo, diciamo, ma le zone polari si riscaldano molto di più. E quindi diciamo che quel grado può diventare 2 o 3 gradi in zone polari, e questo è sufficiente a certe altezze per indebolire il getto polare, soprattutto durante la notte polare, il cosiddetto polar night jet, che è quello forte al quale si riferiva lei,
sì,
un attimo fa, che quindi si indebolisce. Quando si indebolisce significa che è più soggetto ad avere onde di grande ampiezza, essere perturbato, diciamo così, sì, da onde di grande ampiezza. Queste onde di grande ampiezza trasportano molto calore dalle basse latitudini alle alte latitudini, e quindi rimescolano l'aria fredda con l'aria calda e causano degli eventi estremi molto intensi, molto di più di quegli eventi estremi a cui siamo stati abituati fino a qualche decennio fa.
Sì. Perché i poli si riscaldano di più?
I poli, diciamo, intanto i due poli non si riscaldano di più in pari misura. È soprattutto il polo nord, la zona artica, che si riscalda di più, perché c'è questo pervicace feedback, questa controreazione, come dicono gli ingegneri in italiano, ormai feedback è una parola che si capisce dappertutto, tra il ghiaccio che si scioglie la capacità del ghiaccio di riflettere la radiazione solare all'indietro e quindi non farla partecipare al sistema climatico e quindi diminuire il riscaldamento. L'idea è che mano a mano che il ghiaccio si scioglie riflette sempre di meno, e quindi più calore viene assorbito, e quindi più ghiaccio si scioglie, e quindi più calore viene assorbito, e questa è una roba pericolosa.
Sì, ma come mai però ai poli c'è questo riscaldamento di 3 gradi? Cioè, uno si aspetterebbe, cioè, come si spiega questo? Il riscaldamento, se effettivamente è dovuto all'aumento della CO2 nell'atmosfera, anche se questa è una percentuale piccolissima, insomma parliamo di parti per milione.
È un cosiddetto componente, diciamo, di quelli, non è certo nell'ossigeno, nell'azoto, insomma, è un componente. Quando si insegna la composizione chimica dell'atmosfera, si fa vedere la composizione principale, poi si dice poi ci sono altri gas, tra tutti questi altri gas c'è l'anidride carbonica, ma l'anidride carbonica è un potente gas serra e quindi ne basta poca per determinare la temperatura di equilibrio dell'atmosfera del nostro pianeta, diciamo.
Però, diciamo, è una componente, e parliamo anche di una componente molto piccola.
Lo so, però è sufficiente. Tenga conto che il metano, per dire, che è il secondo gas serra per importanza, poi parleremo di quello che è veramente il primo gas serra per importanza, che è l'acqua.
L'acqua, il vapore acqueo.
Sì, esatto, perché il vapor d'acqua. Però il vapor d'acqua è completamente al di fuori della nostra capacità di influenzarlo direttamente, perché i 4/5 del nostro pianeta sono ricoperti d'acqua, da questi 4/5 della superficie l'acqua può evaporare a piacimento o non evaporare a seconda della temperatura, diciamo, e della concentrazione dell'umidità atmosferica che c'è sopra il mare, quindi è completamente al di fuori della nostra capacità di influenzare direttamente. Mentre invece l'anidride carbonica in primo luogo, il metano in secondo luogo, che è 20 volte più potente dell'anidride carbonica, ma ce n'è tanto di meno, diciamo, la composizione di questi due gas serra più i super minoritari, fa in maniera tale che la temperatura di equilibrio del nostro pianeta si stia leggermente spostando. Teniamo conto che se parliamo del grande del passato recente, qualche migliaio di anni, decine di migliaia di anni, fino a qualche centinaio di migliaia di anni, fino al milione di anni, diciamo, una temperatura media, sicuramente una concentrazione di anidride carbonica più alta di adesso non c'è mai stata. Noi in questo momento viviamo un periodo.
Ma milioni di anni fa sì, c'era una concentrazione più alta.
Molti milioni di anni fa, ma molti milioni di anni fa la Terra non era proprio neanche lontanamente parente di quello che è adesso. I continenti stavano da altre parti. Cioè, sì. Parliamo di un pianeta completamente diverso, parliamo di un pianeta ancora milioni, miliardi, cioè, sì. Milioni di anni fa, il vulcanesimo era ancora, diciamo, l'atmosfera era ancora in trasformazione di composizione. So, no? Sì. Se noi parliamo del nostro pianeta stabile, diciamo fino a un milione di anni fa, 800, 9, 100 mila anni fa, milioni di anni fa, nell'ultimo milione di anni non c'è mai stata tanta anidride carbonica nell'atmosfera come c'è adesso e non c'è mai stato neanche tanto metano come c'è adesso.
Sì. Comunque è anche vero che l'uomo genera almeno dell'1% della CO2 presente nell'atmosfera, quindi il ruolo dell'uomo in questo aumento di temperatura non è sicuro, non abbiamo le prove scientifiche per dimostrarlo.
Assolutamente,
l'abbiamo.
Assolutamente
che
sì.
L'1% possa provocare tutti questi sfaceli.
Lo so, però c'è un altro problema, che l'aumento della temperatura che viene causato, diciamo, dalle emissioni umane di anidride carbonica fa aumentare la temperatura soprattutto della parte bassa dell'atmosfera, addirittura in alto, in stratosfera, la temperatura leggermente diminuisce, di poco. Questo che provoca? Prova che si scaldi anche l'acqua degli oceani, naturalmente, perché è a contatto con l'atmosfera che si sta riscaldando. Questa atmosfera scalda l'acqua degli oceani e la capacità degli oceani di contenere anidride carbonica dipende dalla temperatura. Il classico esperimento da scuola media inferiore o superiore è quello di scaldare un bicchiere d'acqua frizzante e poi dopo lasciare che recuperi la temperatura di prima e non è più frizzante, perché il riscaldamento è fatto in maniera tale che l'anidride carbonica che era contenuta nell'acqua venga espulsa, perché l'acqua diventa satura, la temperatura è più alta e quindi butta fuori l'anidride carbonica. I nostri oceani stanno diminuendo enormemente e in maniera molto rapida la loro capacità di assorbire anidride carbonica perché si stanno riscaldando, e quindi anche questo è un altro feedback di quelli disastrosi che sta aiutando, diciamo, questo riscaldamento molto rapido della nostra atmosfera, mai visto nei secoli precedenti, diciamo.
Sì, sì. Sì, veniamo a quest'altra domanda.
Diciamo che la comunità scientifica internazionale dei climatologi e dei meteorologi per il 97, 98, 99% fanno eccezione alcune personalità, come dire, alle quali può darsi che alcune siano sinceramente convinte, altre non lo so, forse lo fanno per distinguersi dal fondo. Più del 98% di tutti i climatologi e meteorologi sostiene, sulla base dei risultati scientifici, che la prova che sia l'uomo il responsabile di questo riscaldamento sia ormai una prova provata.
Sì, però ci sono molti fattori di cui non si tiene conto. Io sto leggendo il libro di Stephen Kooning, che è stato sottosegretario esperto sotto l'amministrazione Obama, quindi diciamo, una persona al di sopra di ogni sospetto, e lui ha scritto, certo, un libro che si chiama Unsettled, e Unsettled dice: le uniche cose che sappiamo per certo è questo aumento, che però in media è relativamente piccolo, e poi l'aumento di concentrazione nell'atmosfera della CO2, però per il resto ci sono tantissimi elementi che non conosciamo. Tra l'altro lui critica fortemente il discorso dei modelli, perché lui dice che i modelli a parte sono tutti diversi, ma poi per farli coincidere con le misurazioni reali poi viene fatta una specie di tuning, no? Per adattarli alle misurazioni, certo, reali, e lui dice che praticamente non, in base a quei modelli non si può prevedere nulla.
Questa è la sua opinione.
Però un'opinione qualificata.
Ho capito, però è anche totalmente minoritaria, è praticamente quasi soltanto la sua. Cioè, al di là del fatto che lui sia una persona che ha delle qualificazioni formali non trascurabili, è molto solitario in questa sua. Però questo non significa che i modelli siano un oracolo al quale credere in maniera bovina, nel senso che i modelli hanno delle limitazioni e hanno dei problemi interi. Il problema principale dei modelli è il feedback con le nubi, diciamo.
Sì, ma infatti proprio anche questo elemento viene trattato. Diciamo che in questi modelli spesso non si tiene conto delle nubi, soprattutto...
Ma questo non è vero. In tutti i modelli, soprattutto negli ultimi, quelli che diciamo sono più visti, sono stati più visti, analizzati, i cui risultati sono stati più analizzati in dettaglio negli ultimi diciamo 10, 15, 20 anni, le nubi vengono sempre tenute in considerazione. Il problema è che vengono tenute in considerazione come si riesce, e non si riesce a tenerle in considerazione come si vorrebbe, perché la microfisica delle nubi è una microfisica difficile da rappresentare con la risoluzione spaziale che hanno i nostri, che ci possiamo permettere, diciamo, con la potenza di calcolo che abbiamo a disposizione, ma anche con la nostra capacità di rappresentare questa microfisica con le equazioni fisiche, fisico-matematiche giuste, diciamo, lì, e questo è un punto
fondamentale
della modellistica globale. Però c'è anche da dire che diciamo, se uno prende tutti i modelli che vengono utilizzati, tipo limitiamoci al SIMIX, al cosiddetto SIM Model Intercomparison, il quinto e il sesto che sta per uscire, diciamo, i cui risultati si stanno producendo adesso, e con tutti i modelli moderni uno li mette tutti insieme, si vede che sì, ognuno di questi diciamo, prevede un riscaldamento attorno ai 2 gradi per 2 gradi, diciamo, i classici 2 gradi, però con una barra di errore, se sovrapponiamo tutte queste barre di errore, si capisce che insomma ormai la risposta è quella, al di là del fatto che ci siano modelli che tendono a reagire un po' troppo entusiasticamente al riscaldamento, altri magari che sono un pochino più lenti, però se uno li mette tutti insieme e fa una considerazione complessiva, si vede che la modellistica in questo momento non ci sta dando dubbi da questo punto di vista. Ci potrebbero essere dubbi sulla ci potrebbe essere un'indecisione sull'esatta quantità del riscaldamento per fine secolo piuttosto che per il secolo prossimo, però ormai il segno e l'ordine di grandezza del riscaldamento, appunto quel classico 2 gradi per gli aumenti previsti di anidride carbonica per fine secolo, ormai sono quelli. Cioè non, direi che pretendere, cioè continuare a ostinarsi, a dubitare su questi numeri che ormai escono da tutte le parti nella nostra modellistica, non lo so, mi fa pensare che dietro ci sia un interesse, ecco.
Sì, beh, però ricordiamo che la Thatcher negli anni 70 ha distribuito soldi a volontà proprio per sostenere la tesi della CO2, e questo serviva alla sua politica pro nucleare, quindi doveva lanciare il nucleare, e quindi doveva
Non c'è dubbio che la politica la politica cerca sempre di approfittare, però adesso lei non mi vorrà fare il discorso dei petrolieri e di
Ma io ricordo anche il picco del petrolio. Il picco del petrolio era una bufala. Era una bufala.
Beh, diciamo che il picco del petrolio non è tanto una bufala, diciamo che dipende molto dalle condizioni geopolitiche. Il picco del petrolio che era stato pensato all'inizio non era una bufala, era un errore, nel senso che non credo sia stato fatto apposta. Dopodiché però invece il picco del petrolio, indipendenza dalle condizioni geopolitiche, è un fatto. È chiaro che se il petrolio comincia a diventare un bene così costoso e così prezioso da rendere anche lo sfruttamento di sorgenti di petrolio che prima venivano considerate completamente da trascurarsi a causa del costo, la partita cambia.
Sì. Veniamo a un altro tema. Io ho letto che c'è il problema al momento che al Polo Nord piove. È vero? E non dovrebbe piovere, perché dovrebbe essere l'atmosfera dovrebbe essere secca. Come mai piove?
Beh, piove perché l'atmosfera ha una temperatura più alta e quando l'atmosfera ha una temperatura più alta riesce a contenere più umidità. L'idea che l'atmosfera sui poli è secca non è secca perché sta ai poli, è secca perché ai poli c'è una temperatura molto bassa. Esiste questa legge fondamentale, diciamo, della fisica dell'atmosfera, che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, che dice che la quantità di vapor d'acqua che l'atmosfera può sopportare dipende in maniera molto forte dalla temperatura. L'aria calda può contenere al suo interno molto più vapor d'acqua dell'aria fredda. Quindi ai poli l'aria è fredda e quindi in genere c'è pochissima umidità in senso assoluto, non in senso relativo, perché l'umidità relativa è la quantità di umidità che c'è in rispetto, diviso, diciamo, la quantità massima che ci potrebbe essere a quella temperatura. Quindi uno al polo può avere pochissima acqua nell'atmosfera ma avere il 100% di umidità relativa e l'umidità assoluta che è bassa, non so se sono riuscito a spiegarlo.
Rispetto alla fisiologia del clima, diciamo, normalmente non dovrebbe piovere al Polo Nord.
No, il problema è che siccome la temperatura è più alta, e allora
ma
c'è
è più alta di tanti
d'acqua.
Di quanti gradi? 3 gradi bastano?
Assoluto, con la legge di Clausius-Clapeyron, con 3 gradi in più, l'aumento di quantità di vapor d'acqua che sta nell'atmosfera aumenta in maniera enorme.
Ma perché al polo la temperatura aumenta di più? Perché le emissioni comunque vengono prodotte.
No, questo era quello di cui parlavamo prima. Il problema dell'aumentato aumento, diciamo, di questo aumento superiore ai poli, soprattutto al polo nord, ma anche al polo sud, è dovuto al fatto che c'è questa, si chiama polar amplification, diciamo, amplificazione polare, che è dovuta al feedback con lo scioglimento dei ghiacci. Il problema è che quando la temperatura aumenta dappertutto, aumenta anche ai poli, però se aumenta sul deserto non si scioglie niente, ma se aumenta ai poli si scioglie il ghiaccio. Il ghiaccio ha una riflettività vicino al 100%. E se si scioglie, e prima di sciogliersi completamente si assottiglia, cambia il colore, da bianchissimo diventa bluastro, dopodiché scompare. Durante questa trasformazione la sua capacità di riflettere la luce, diciamo la radiazione solare, quindi la luce principalmente visibile, ma tutte le frequenze della radiazione solare, diminuisce. Se questa capacità di riflessione diminuisce, aumenta l'assorbimento di calore da parte della superficie del ghiaccio e quindi più ghiaccio si scioglie e quindi il ghiaccio diventa sempre più sottile o scompare più rapidamente e quindi si crea questo feedback disastroso, diciamo, che fa in maniera tale che il riscaldamento sulle due calotte polari, ancora di più quella dell'emisfero nord, perché ci sono anche più continenti che tendono a riscaldare tutto l'emisfero, di quella dell'emisfero sud, però è uno dei problemi principali del cambiamento climatico, forse il più importante.
Sì. Allora, veniamo alla domanda sul strat warming. È un fenomeno di violento e rapidissimo riscaldamento della stratosfera di anche fino a 40 gradi Celsius. E questo repentino surriscaldamento è in grado di provocare l'inversione o la divisione del getto polare. La domanda è: lo strat warming è provocato dai getti polari o da cosa altra? Qual è?
No.
La causa dello strato warming?
La causa dei cosiddetti sudden stratospheric warming, o riscaldamenti stratosferici improvvisi, è stata in generale l'interazione fra la stratosfera e la troposfera è stato un problema molto aperto fino a qualche decennio fa. Non è un qualche cosa che si sappia da tanto tempo. Si è sempre sospettato negli anni, molti decenni or sono, che la stratosfera influenzasse molto la troposfera, quindi causasse variazioni del tempo anche vicino al suolo, a causa della sua dinamica interna, mentre invece si è poi scoperto che l'origine di tutte le grandi variazioni sia sta in basso, dalla parte bassa dell'atmosfera, soprattutto dalle grandi sorgenti di calore e di precipitazione, partono delle onde che si chiamano onde planetarie, e che sono onde di lunghezza d'onda di molte centinaia e migliaia di chilometri, che si propagano verso l'alto.
Ma queste che tipo onde di onde sono? Scusi, sono onde magnetiche? O...
No, sono onde di temperatura e di vento, cioè sono onde di vento e di temperatura,
Sono quelle relative ai getti?
No, non sono, che interagiscono sicuramente con le jet stream, ma sono onde cosiddette planetarie. Si muovono mentre stanno nella parte bassa dell'atmosfera, si muovono lungo i jet stream, quindi non si propagano soltanto verso l'alto, ma in genere anche verso est, perché vengono in qualche maniera guidate dai jet stream, ma mentre vengono guidate verso est dai jet stream si propagano anche verso l'alto. Quando arrivano in stratosfera la loro ampiezza diventa sempre più grande, fino a che si rompono esattamente come le onde del mare quando arriva, non riescono più a sopportare la loro grande ampiezza e si rompono. Nel provocare questa rottura delle onde rallentano il vortice polare. Quindi il vortice polare viene mantenuto sotto controllo, quindi si evita che continui ad accelerare sempre a causa della notte polare, a causa di questa propagazione di onde che viene da sotto.
Quindi le onde si trovano sotto o accanto
Vengono generate in sotto, vengono generate in basso, si propagano verso est, principalmente nelle zone tropicali, si propagano verso est, verso nord, ma soprattutto verso l'alto.
In altezza parla?
Verso la stratosfera. Partono dalla troposfera e vanno in stratosfera. Sì. Quando arrivano in stratosfera rallentano il getto polare.
Ma il getto polare si trova nella tropopausa, non si trova nella stratosfera?
No, ma io parlo del polar night jet della stratosfera. Proprio quello della stratosfera.
Allora, il vortice polare
rallentando il quale si causano gli sudden stratospheric warming.
Allora, però, per chiarire...
Essenzialmente, un sudden stratospheric warming è uno spostamento fuori dal centro del polo del vortice polare stratosferico.
Allora, il vortice polare è stratosferico, non è nella tropopausa?
No, c'è sia sotto che sopra. Nella tropopausa è sempre da ovest verso est, invece nella stratosfera va principalmente da ovest verso est, ma per esempio d'estate in primavera rallenta e d'estate addirittura inverte la sua direzione, ma è sempre un vortice attorno al polo, però è un vortice che nella stragrande maggioranza del tempo è piuttosto assisimmetrico, cioè è rotondo, è circolare. Poi improvvisamente durante questi sudden stratospheric warmings, invece di girare in maniera simmetrica attorno al polo, si sposta da una parte, non è più rotondo, si deforma, si sposta da una parte, e là dove si sposta, che cosa significa? Significa che risale aria dalle latitudini più basse e quindi improvvisamente il polo si scalda.
Però io quello che non capisco, c'è il getto polare e il vortice polare, e lei mi dice che c'è una parte nella troposfera e una parte nella stratosfera, che però è di senso contrario.
Ho detto che diventa di senso in inverno, è sempre nello stesso senso, da ovest verso est, ma d'estate rallenta nella stratosfera.
Parliamo della notte polare.
Va sempre nello stesso senso.
C'è una fortissima, un fortissimo vortice che va a 160 km orari. E che è,
sì, ma anche di più, anche di più.
Comunque
alto,
sì, già sono tanti, 160, e va da sì. ovest verso est,
sì.
e è un vortice, e si trova, però, io ho sempre saputo che...
Tanto per capirsi, in stratosfera, in troposfera, i vortici sono in genere sono il vortice polare e il vortice subtropicale.
Ma parliamo di quello polare ora, il subtropicale.
Che possono essere uniti. O separati, diciamo. Quando si separano, in genere il vortice polare, siccome si sposta verso nord, accelera anche un pochino,
sì.
diciamo.
Nella
mentre
notte
invece
polare,
andando verso l'alto, andando verso l'alto, il jet si diventa praticamente uno solo ed è il vortice polare, ed è il jet del vortice polare in stratosfera.
Sì, sì. Però quello che non capisco io è se lo strat warming è provocato dal getto polare.
No.
E da cosa è provocato?
No. Dalle onde planetarie che provengono dalla troposfera e che si propagano verso l'alto e si rompono quando arrivano in stratosfera e rallentano il vortice polare stratosferico della notte polare. Lo rallentano e lo deformano talmente tanto che per una settimana, due settimane, 10 giorni, 15 giorni, nascono questi episodi, diciamo, di deformazione della sfericità, della rotondità del getto, che causano riscaldamento, causano la deformazione dei venti, rallentamento e soprattutto riscaldamento della stratosfera polare.
Sì, però ecco,
la causa
non mi è chiaro perché le onde, perché queste onde planetarie, se sono collegate ai getti, praticamente sono collegate ai getti.
Diciamo che quando sono in stratosfera viaggiano un po' lungo il jet, utilizzano il jet come una specie di guida di corrente, diciamo, sono onde del getto.
Nella troposfera.
Nella troposfera, però quando si propagano in alto, diciamo, queste onde diventano onde del getto polare stratosferico.
Ma
e
allora,
lì si rompono,
allora...
e lì lo rallentano.
Lei dice che la divaricazione dei getti è dovuta... a questo riscaldamento, praticamente al riscaldamento della troposfera?
No, il riscaldamento è in stratosfera ed è causato dall'assorbimento delle onde planetarie che vengono da sotto.
Ma le onde planetarie che vengono da sotto si deformano a causa di un riscaldamento. Perché si deformano? È una cosa fisiologica o è dovuta ai cambiamenti climatici?
No,
è questo che voglio, questo collegamento mi interessa.
Sud e stratospheric warming ci sono sempre stati. E la domanda se il cambiamento climatico influenzerà o meno gli sud e stratospheric warming del futuro, chiamiamoli così, diciamo, del futuro clima, è una domanda molto difficile alla quale non siamo ancora in grado di dare una risposta certa.
D'accordo, però se non siamo in grado di dare una risposta a questo e sappiamo che lo strat warming provoca un caldo anomalo sull'Artico,
allora
a questo punto, cioè, sono tanti fattori che non conosciamo, come facciamo a predire quello che succederà nel futuro se non sappiamo, non capiamo bene il fenomeno dello strat warming? Questo voglio dire, abbiamo a che fare con delle cose.
Il fenomeno dello strat warming lo capiamo negli ultimi 10-15 anni, lo stiamo capendo veramente molto bene. La ragione per la quale non siamo certi se il cambiamento climatico causerà più o meno strat warming, si suppone che ne causerà un po' di più, però non c'è certezza su questo fatto, ma la non certezza su questo fatto dipende dal fatto che i sudden stratospheric warming sono un fenomeno raro, non è che ce n'è uno alla settimana,
sembra che sono sempre più frequenti, però
appunto pare siccome i nostri record climatici non sono molto osservati direttamente, non sono molto lunghi, noi abbiamo 60, 70, 80 anni, non di più, di analisi dettagliate e certe dello stato della nostra atmosfera. Il numero di sudden stratospheric warming che ci sono in questo cinquantennio abbondante, diciamo, non è ancora sufficientemente alto per darci delle certezze statistiche. Se invece andiamo a fare l'esperimento, invece che sulle analisi osservate dell'atmosfera, sulle lunghe integrazioni dei modelli climatici, allora, torniamo al problema di prima, una delle incertezze un po', diciamo, più fastidiose dei modelli climatici è proprio che quando vanno in stratosfera sono meno reliable.
Quindi, ma questo potrebbe cambiare tutta la...
No, non assolutamente no, no, non potrebbe cambiare tutto. Non è che uno cambia il riscaldamento climatico a causa degli sudden atmospheric warmings. La domanda che ha senso è: potremmo vedere dei piccoli cambiamenti di frequenza negli sudden atmospheric warming a causa del cambiamento climatico? Sì, no, ma probabilmente la risposta è sì un po', aumenteranno leggermente in frequenza. Però aspettiamo di avere, diciamo, dei modelli che possiamo integrare per 100, 200, 300 anni con una stratosfera risolta molto di più di quanto non siamo in grado di fare adesso e quindi avere più certezza.
Sì, sì. Veniamo a un'altra domanda, alle manipolazioni del tempo atmosferico. Sappiamo che Cina e Russia stanno attuando degli ampi programmi, in particolare la Cina, di modificazione delle nubi, di interventi di geoingegneria. Sappiamo che ci sono le tecnologie per effettuare questi interventi anche nella stratosfera. Siamo sicuri? So che se ne parla, tra l'altro la Commissione europea nel programma Horizon 2020 ha fatto tutta un'inchiesta intervistando 160 esperti proprio su questo tema. Siamo sicuri che non siano già in atto delle manipolazioni del tempo atmosferico, come sta avvenendo in altri paesi del mondo? Perché in Cina è ufficiale. Siamo sicuri che in Europa non succeda questo?
Allora, prima di tutto premetto che io di alterazioni del clima a causa di inseminazioni di vario genere, varia natura, di nubi o di alta atmosfera, non ne so molto, ne so, anzi direi che ne so direttamente poco. Posso dirle quello che mi sembra di avere capito da quello che leggo sui giornali, praticamente come ha fatto lei, ma probabilmente con molta meno attenzione. Quello che è stato, diciamo, la weather modification di cui abbiamo avuto esperienza negli ultimi 30, 40, 50 anni è stata la semina delle nubi per far piovere dove piove poco. Questa essenzialmente è stato un fallimento totale. Il problema invece adesso è quello di cambiare la capacità riflettiva della nostra atmosfera seminando, sulla sorte delle esperienze che... Sì, ma perché c'è questa cosa è venuta in mente alla gente? Perché ci siamo accorti che con i solfati, con i prodotti di combustione delle marmitte e dell'attività industriale, diciamo, questi solfati che abbiamo immesso in atmosfera per molti anni e che hanno causato inquinamento, diciamo, però erano anche un fattore raffreddante del nostro clima perché sono riflettenti. Allora, adesso che ne emettiamo molto di meno, anche questo, diciamo, non ha aiutato il cambiamento climatico, anche se ha aiutato la nostra salute perché ha, diciamo, reso l'atmosfera un pochino meno inquinata. Allora molti scienziati hanno pensato di utilizzare questa possibilità di seminare nanoparticelle o microparticelle, non so esattamente se siano nano o se siano micro, in stratosfera, in ogni caso particelle, ma insomma la cosa importante è che il diametro sia sufficiente a fare in maniera tale che queste particelle non cadano, cioè vengano mantenute in aria,
poi alla fine cadranno, lentamente ricadranno.
Sì, ma veramente devono
ma il problema non è tanto quello, cioè queste tecnologie ci sono, se ne sta parlando. Cioè in particolare
sì, lei mi dice che sono già state usate, io questo non lo sapevo, lo imparo da lei.
In Cina c'è un ampio programma di geoingegneria e probabilmente in Russia staranno facendo la stessa
dubbio,
cosa.
Però non è che la Cina può seminare la sua stratosfera, non so se mi spiego.
Il problema è che l'inseminazione sì, sembra che l'inseminazione della stratosfera sia anche più facile di quella della troposfera. Quindi che abbia più effetto perché la stratosfera è più stabile e quindi potrebbe avere un effetto ancora più
grande. Devo dire la verità, stiamo entrando in un'area che, della quale non so abbastanza per dare dei commenti, come dire, intelligenti.
Sì.
O
purtroppo questo ci preoccupa moltissimo. Il problema è che viene collegato al discorso dei cambiamenti climatici e si prospetta una situazione catastrofica proprio nel giro di 10 anni, per cui questo è il motivo per cui la lobby di questa geoingegneria sta spingendo moltissimo, non solo per la stratosfera ma addirittura per lo spazio. Si pensa a dei sunshade, proprio a degli schermi da inviare nello spazio.
Letto, però non mi sembra che, diciamo, da quello che ho letto io proprio così da cittadino, diciamo, non mi è parso fino adesso che la preoccupazione debba essere così intensa, perché mi sembrano ancora tutte sperimentazioni ancora molto di là da venire. Però insisto, non ne so e quindi non commento.
Ma non la preoccupa la cosa? Che vogliano in qualche modo schermare il sole?
Come cittadino, se tutto questo venisse, come dire, veramente realizzato anche soprattutto in maniera sperimentale, senza avere capito bene le possibili conseguenze collaterali, sì, questo mi preoccuperebbe molto.
Anche perché potrebbe essere, in questi tempi di guerra, il rischio è fortissimo che queste tecniche vengano utilizzate.
Può combinare lo scienziato Pasto con la guerra, tirando fuori delle cose che non farebbero dormire la notte.
Sì, ma lo stanno facendo. Siamo in guerra, purtroppo c'è una minaccia addirittura nucleare, quindi se si pensa a delle armi nucleari, a maggior ragione si può pensare a una inseminazione della stratosfera.
Io avevo capito che l'inseminazione ancora della stratosfera, diciamo, a fini di aumentare la riflettività della nostra atmosfera e quindi diminuire l'effetto serra di origine antropica, era ancora una cosa a metà fra la scienza e la fantascienza. Però se lei mi dice che non è vero, sto con quello che mi dice lei, però non lo sapevo. E poi ribadisco, non ne so molto da un punto di vista scientifico approfondito.
Sì. Senta, nella alta atmosfera quant'è l'umidità, diciamo, all'altezza di crociera degli aerei? Quant'è l'umidità media, l'umidità relativa?
L'umidità relativa potrebbe essere tutto il contrario di tutto, potrebbe, in genere è bassina, però quella
relativa,
se il cielo è completamente sereno potrebbe essere, non so, il 20%.
E perché le scie di condensa comunque resistono e si allargano?
Ma perché dice quando vengono prodotte c'è un
dagli aerei e rimangono e permangono
diabatica.
Sì.
Sì, sì, vabbè, certo, si formano le goccioline, dopodiché a voglia ci vuole del
anche
tempo.
Anche se l'umidità goccioline relativa è molto bassa, tipo 20%.
Non c'entra, ci vuole il tempo perché tutto rievapori. Certo, se è tutto sereno, sì. Se poi dopo c'è una certa quantità di umidità nell'atmosfera, queste durano ancora di più.
Certo, ma se il cielo è completamente sereno...
La formazione della scia è dovuta proprio all'espansione adiabatica all'uscita dello scarico.
Ma
in modo è vapor d'acqua.
Certo, ma il fatto che permanga comunque per molto tempo, per ore...
Ci vuole del tempo a evaporare le cose, sono tante, non solo sono tante, ma poi sono compatte. In genere tutto questo accade in un'atmosfera in cui non c'è tantissima turbolenza, quindi il rinescolamento è basso. E quindi
anche se l'umidità relativa è bassa, queste scie possono permanere per ore.
Assolutamente. Beh, lo fanno, non è che possono, lo fanno, le
il
vediamo.
In passato però non era così.
Ah no?
No, non c'erano queste scie orribili, no, non c'erano.
Non c'erano
assolutamente.
Gli aerei lì.
Gli aerei volavano.
Sì, ma intendo dire, non c'erano aerei con quei motori lì, cioè la tecnologia è molto cambiata. In ogni modo, anche qui entriamo in un'area che non conosco e quindi non conosco.
Però c'è il discorso, comunque, di cui si tiene poco conto, quando queste scie permangono, si allargano e creano dei feedback positivi.
Non mi faccia parlare di scie perché non ne so niente, non intendo dire nulla.
No, però la domanda era sul discorso del feedback positivo. È provato che queste scie di condensa comunque abbiano un feedback positivo, quindi aumentino l'effetto serra.
Se lo dice lei.
No,
Cioè, se lo dice lei che la lei, io non lo so.
No, mi è stato detto da esperti del settore. Quindi a livello dell'altezza di crociera degli aerei, a quel livello lì, quindi a livello dei cirri, praticamente dei cirri naturali, queste scie, se queste scie di condensa, se si allargano, se permangono nel cielo per molte ore, creano un feedback positivo, quindi creano un peggioramento dell'effetto serra. Sì, è così.
Potrebbero, sì. Lì
e quindi da questo punto di vista sono comunque
bisogna
un problema.
Bisogna vedere da un punto di vista quantitativo quanto questo effetto è importante.
E se coprono tutto, a volte arrivano a coprire tutto il cielo.
Quindi. Non lo so.
Sì.
Vabbè.
Comunque, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, è stato molto interessante e la ringrazio. Grazie ancora per essere stato con noi a Radio Onda Italiana. Arrivederci,
grazie. A voi, saluti a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Questo è un brano scritto per l'UNICEF, per la scolarizzazione della bambina in Belmin, metà, vediamo su un gagagliato, metà in napoletano, metà in africano, si chiama Mana e Mana. Voglio mano e mano, le mani di tutti sul gruppo. Non si accettano disertori stasera sul gruppo. Ci siete? Ma se lo guardo mu, e che non si vede, e che tempeste no, ma ragazzi vede, e la compone va. Arrugge mi scegando, libero deserto, sapere dove su, a mano in mano, corinda su fritta che fa, o vienta che bene, o vienta che fa, a mano in mano, sotto un cielo azzurro, o vienta per sempre, o vienta meglio, caro mia sancono, che ne mia sancono, lulu baga mia sancono. Niña sancono, che le niña sancono, i ribadi niña sancono, donogna, donogna, becalo, cantate africano, becalo, mollo lì di là, cambu, cantate voi, becalo, mollo lì di là, cai che le chi che le lì, e chi non conosce oscura, non può capire luce. Nessuno sa banata, ognuno è suo, siete d'accordo? So, ma se lo guardo un e dietro un mondo si muove, e chi è vararci, piace sarro troppo, e la confonde in là, all'uginisce e cade, e valici con spada, e paura la ira. Con cui è Mulucan, bene lei è Mulucan, capusche la schela. Giancaio Mulucan, troiaio Mulucan, aloma pulite sanno specchela. A lei mi risale di dene 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 tu ya mano e mano, uia. Come sei? O viente che fa, mano e mano, sotto un cielo azzurro. O vienta per sempre, o vienta per giù, becalo, cumbolo lì di là, cambolo di nuovo a mano. Becalo, cumbolo lì di là, cai che le chicche le lì. L'olinda è fissita, l'olinda è smanlita, mamma tu le sindisce.
E Radio Onda Italiana, libera la radio di questa sera, si chiude qui. E questa sera abbiamo avuto un ospite molto particolare, molto interessante, il professor Stefano Tibaldi, meteorologo, e abbiamo parlato di clima, abbiamo parlato di meteorologia. E questa era Radio Onda Italiana, vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera, sempre dalle 20 alle 21, con il programma di... di Sebastiano Gentile e di Stefano Bocconi, Musica Ribelle. E invece per quello che riguarda noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì sera dalle 20 alle 21. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana.
Caro niña sancono, que le niña sancono, luluba di niña sancono. Hey, caro niña sancono, que le niña sancono, eniba di niña sancono. Dunniña, 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 pekelendi, pekalo, pekalo, kumulu lendela, kambolo ni nyongoma. Pekalo, pekalo, kumulu lendela, hakili ki kelendi, kelendi.
E chi non conosce oscura, non bocca via luce.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana in lungo...